23 minuti a Radio Popolare Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte delle 20. Stasera parliamo dell'Europa sempre più slittante verso destra. Si può dire slittante, non lo so, non è uscito così, come comunque significa, no, si sposta sempre un po' più verso destra. Oggi è arrivato il via libera politico alla nomina ad esempio di Raffaele Fitto, che è del partito di Giorgia Meloni, a commissario europeo, commissario nelle materie economiche, alla gestione dei fondi straordinari, però anche vicepresidente esecutivo. Via libera è arrivato con fatica, i socialisti europei si erano opposti, poi c'è stato uno scambio politico con la spagnola Teresa Ribera del Partito Socialista Europeo, che andrà all'ambiente, lei è già ministra dell'ambiente in Spagna, e soprattutto l'influenza delle politiche, delle dinamiche nazionali e anche un progressivo guardare a destra i sovranisti da parte del Partito Popolare Europeo. Manfred Weber poco fa ha dichiarato che l'Italia avrà una posizione di leadership nella Commissione. Va bene, in un certo senso questo è dovuto, visto che l'Italia è paese fondatore, in un altro senso però vuol dire una grande apertura di credito al governo Meloni. Allora, io saluto subito con piacere Marco Tarquinio. Buonasera Tarquinio.
Buonasera Ambrosio, buonasera a tutte e a tutti.
Lei oggi è parlamentare europeo, sì, eletto nelle fila del Partito Democratico, e in questa veste naturalmente la interpelliamo. Allora, la prima domanda è se ci conferma che i socialisti europei voteranno Fitto e Ribera insieme, il pacchetto completo.
Cioè, diciamo che c'è un accordo che è stato stretto, avete scelto il più indipendente dei membri del
però
gruppo.
Lei è, lei è giornalista come
democratico.
Me. Lei è giornalista come me e quindi sa cosa succede quindi, quando un giornalista fa la domanda e non arriva la risposta, gliela rifà. Ma i socialisti lo votano?
Sì, una parte importante dei socialisti voterà per questa commissione, non vota Fitto, vota il collegio, perché in realtà noi potremmo votare tutti, anch'io potrò votare, dire sì o no all'intero collegio, tutta la sua articolazione.
Pacchetto completo.
Teresa Ribera, certo. Alcuni socialisti hanno già detto non voteranno, fra questi socialisti francesi, e molti altri hanno mal di pancia per questa quest'esito, che per sintetizzarlo è così: si arriva all'assenso al collegio dopo un braccio di ferro nel quale uno dei partner della coalizione europeista che ha eletto Ursula von der Leyen, il PPE, ha innestato un braccio di ferro con i socialisti sulle figure di Teresa Ribera, garante della parte della transizione ecologica verde del programma, e Roxana Minzatu, socialista responsabile per le politiche sociali, per difendere le posizioni di un vicepresidente meloniano e di un commissario orbaniano, quindi Fitto e Varelli. Questa è la sintesi politica di quello che sta accadendo. E prima si parlava di slittamento a destra, dal mio punto di vista è un deragliamento a destra del dibattito.
Senta,
il contrappeso
a questo
sarebbe un documento che dice, che fissa alcuni principi generali di azione che rinnoverebbero la maggioranza di luglio più europeista con i verdi dentro.
Adesso vediamo naturalmente il dettaglio, però ci confermi la notizia: il Partito Socialista Europeo vota il pacchetto completo, dice lei, tranne i socialisti francesi, ho capito bene, loro non lo faranno.
Allo Stato sono gli unici che hanno dichiarato che non voteranno.
Hanno dichiarato, in realtà di dichiarazioni
poi
di partiti...
ci sono altri mal di pancia, posso dire, non so quali saranno le determinazioni finali. Allora, bisogna avere chiaro anche il quadro globale, questa cosa non accade solo in Europa, accade in Europa, nel mondo.
Ora ci arriviamo, Tarquinio, mi scusi, voglio rimanere un attimo qua. La delegazione PD vota a favore.
Ma io credo che la delegazione PD si allineerà alle determinazioni del gruppo che dovranno riportare, e la presidente spagnola Iracia Garcia Perez riporterà all'intero gruppo l'esito di quello che sta accadendo. Ma quello che è accaduto in queste ore è che i coordinatori socialisti hanno dato vita alle maggioranze di due terzi per confermare i singoli e
scusi,
sette,
è saltata un attimo, stavo dicendo cosa hanno fatto i coordinatori?
Dunque, perché il voto è complesso, non votano tutti i parlamentari, in questo momento votano i coordinatori. Se c'è una maggioranza di 2/3 di coordinatori, che sono i capigruppo, commissione per commissione, il commissario ha approvato. Quindi sono stati approvati tutti e 7 i sospesi in questi frangenti, in questa serata. Stanno venendo approvati uno a uno tutti. L'unica cosa è che a Vareli, il ungherese, che avrà competenze sulla salute, gli sono state tolte alcune deleghe che
Sì.
riguardano la salute riproduttiva, che riguardano era, che riguardano, insomma, delle deleghe pesanti, ma relativamente già era piccolo il suo portafoglio, diciamo,
Sì.
rispetto a quelli di altri commissari, come è piccolo il portafoglio di Fitto, perché la Meloni ha sacrificato, visto che si parla dell'interesse nazionale, ha sacrificato un commissariato di peso per l'Italia per avere il dato politico di una vicepresidenza ECR, una vicepresidenza del suo partito europeo con denti polacchi, eccetera. Quindi questo è il dato politico, lo dico anche da giornalista che
Lei
sono
cosa farà?
praticamente. Io sono veramente squassato perché non mi piacciono molti, troppi dei commissari di questo collegio. Come ho già detto nei giorni scorsi, io sono indipendente, non inficio la posizione del PD. Probabilmente io in questo momento dico no dentro di me, e poi dovrò confrontarmi con i miei colleghi, parlare fino in fondo. Ma la mia linea è dire no, ma per come sta maturando. Poi ho tutte le tribolazioni di chi sa che questo è un problema di fronte al mondo in cui siamo, perché Trump, che torna sulla scena, pretenderebbe dall'Europa una risposta che non sia quella di una crisi della Commissione europea. Noi abbiamo votato 4 mesi fa, rischiamo di non avere la Commissione se non viene approvata questa per altri 6-7 mesi, di fronte invece al signor Trump, che in 4-4-8 ha già annunciato i ministri che verranno e si prepara a far rotolare la sua macchina sulla scena del mondo, la sua schiacciasassi sulla scena nel mondo. Quindi
Alla faccia
è
dei ministri, quella è una squadra
certo,
incredibile.
sì, è una squadra di manganellatori, direbbe qualcuno dal punto di vista dei contenuti. Comunque, questo non voglio adesso dire cose troppo tranchanti, voglio ricordare che non sono più un opinionista, ma sono un politico.
Lei ha anticipato di pochi minuti qui in diretta a Radio Popolare l'ANSA, che adesso esce ora con la notizia che i socialisti francesi voteranno no alla contro la nuova Commissione. La Francia è un paese importante, naturalmente,
Sì, il
è una
Partito Socialista.
lacerazione dei socialisti europei questa.
Sì, ma i socialisti francesi in questo momento sono un partito piccolo dentro il gruppo socialista democratico, perché, come sapete, in Francia c'è una condizione disperante, ma questa è la condizione dell'Europa. Questa commissione brutta è l'immagine dell'Europa che abbiamo oggi,
Sì.
con governi, alcuni formalmente popolari, ma con un contenuto molto di destra. Tant'è che Manfred Weber, quando parla nell'aula di Strasburgo, parla di un partito cristiano-democratico e conservatore. Mette nel suo pantheon non solo i leader cristiano-democratici del passato, ma anche la signora Thatcher e Reagan. Questo dice qual è lo slittamento a destra di un partito che ambiva ad essere centrale una volta, no?
Perché ha parlato di deragliamento a destra dell'Europa?
Perché c'è il rischio nell'interpretazione di molte delle cose che sono sul campo, che sono il cuore della politica anche dei socialisti democratici. La transizione ecologica, le politiche sociali a partire dalle politiche abitative, con un'emergenza che in Italia abbiamo conosciuto soprattutto, diciamo, dal punto di vista cronachistico, attraverso la condizione degli studenti in tante grandi città, ma che è un problema che riguarda famiglie, che riguarda persone sole, ed è un problema europeo. I socialisti e i democratici hanno imposto questo tema, però bisogna vedere. Fitto avrà la vicepresidenza che coordina anche queste politiche,
Sì,
vediamo che cosa ne verrà fuori. Per la
anche
transizione ecologica, la Ribera era sotto accusa perché era sotto accusa il suo modo di prendere sul serio la crisi climatica, perché qui abbiamo negazionisti che flirtano con il PP e sono tutte le destre europee. Ma potrei aggiungere tanti altri capitoli, le politiche sanitarie, l'impatto sulle migrazioni che il PD non ha votato alla fine della scorsa legislatura, ma che è stato approvato e che può essere solo interpretato in maniera peggiore, vista la tendenza, la linea meloniana di altri paesi europei nell'usarlo peggio di quel che è. E queste sono le battaglie che aspettano, io dico battaglie disarmate e disarmanti, possibilmente, vista la
Beh,
mia passione per
politiche.
un modo non violento di fare la politica. Però credo che queste siano chiamiamole resistenze. Ecco, questo è meglio, resistenze serie che ci aspettano nei prossimi mesi, e sarà molto dura, perché
Certo
se
che
un giorno si vede dal
è un
mattino.
po' paradossale, Tarquinio, quello che lei sta dicendo, perché è vero che lei è un indipendente nel PSE, nella delegazione italiana del Partito Democratico, però il PSE sostiene la maggioranza Ursula e lei mi sta parlando di resistenze addirittura. In realtà siete in
Ma
maggioranza.
perché? No, noi non siamo in maggioranza, noi siamo una frazione di questa importante, attualmente siamo il secondo gruppo del Parlamento europeo, tenendo presente che ci sono destre coalizzate che già oggi che si muovono a volte a testuggine, che rappresentano un secondo gruppo di fatto, che quasi equivale ormai il PPE. Questo bisogna tenerne conto, eh. È un dato di fatto che fa impressione. Lo so che in Italia abbiamo addirittura la maggioranza, no, larghissima, del destra-centro, per cui diciamo, ma vederlo in Europa, dove ogni voto conta, questo fa molto effetto. A me, che l'ho guardato a lungo da osservatore, oggi lo guardo da dentro l'emiciclo, questo processo in atto. È un processo al quale non si risponde però con gli anatemi, bisogna rispondere con la politica. Questo mi pare che quello che sta provando a fare Schlein in Italia, che stanno provando a fare alcuni leader socialisti in Europa, questa è una cruna d'ago molto difficile da attraversare, questa del voto con la Commissione Ursula II. Per questo io capisco anche il travaglio dei miei colleghi, tenendo conto del quadro globale a cui abbiamo accennato, Trump, eccetera, però è molto difficile digerire tutto questo. So già che saranno 5 anni complicati
Eh sì,
su ogni singolo dossier.
anche perché il mondo è in una situazione veramente drammatica. Citava Trump, ci sono le guerre, la crisi climatica e l'Europa si trova a doversi ritagliare un ruolo che in questo momento non ha.
E deve averlo, ed è urgente che lo abbia. Io spero che la signora Callas, che si appresta a prendere il posto di Borrell, abbia le stesse parole di Borrell sulla crisi israelo-palestinese, con quello che sta accadendo di terribile a Gaza, in Libano, e abbia capacità d'azione che l'Europa non ha avuto fino adesso, e cambi il discorso per quello che riguarda la crisi russo-ucraina, dopo l'invasione russa e questa disperata resistenza ucraina che si è trasformata in un massacro di quel popolo e degli altri mandati a fronte da Putin. Questo è sotto i nostri occhi, ma le intenzioni, le parole che ho sentito non mi fanno sperare molto in questo senso. Cioè è paradossale che l'Europa debba attendere Trump, che verrà a fare il finto pacifista sullo scenario europeo per i propri interessi, e magari si frenerà ancora di più la guerra nel vicino Oriente. Questo.
Questo è quello che potrebbe accadere. Grazie Marco Tarquinio per essere stato con noi. Buona
Grazie a voi, buon lavoro, buon ascolto a
sera e buon
tutti.
lavoro anche a lei. Marco Tarquinio, oggi eurodeputato, citava la Germania, citavamo la Germania, Manfred Weber, che è il leader della destra del Partito Conservatore Tedesco e del Partito Popolare Europeo. Abbiamo chiesto a Udo Gumpel, giornalista tedesco che vive in Italia, se le dinamiche interne alla Germania contano. Lui, ve lo anticipo, dice no, però dice anche che in realtà contano le dinamiche anche tedesche dentro il PPE a livello di
Noi
Bruxelles.
oggi ci occupiamo delle nomine alla Commissione europea. Adesso con fatica queste nomine sono arrivate, nel senso che i partiti sono riusciti a comporre quella che sembrava una crisi importante dentro i gruppi europei che sostengono von der Leyen. L'impressione è che la politica tedesca, nel senso delle dinamiche interne della Germania, abbia determinato molto di questa crisi per il momento rientrata. Che ne pensi?
E non sono tanto d'accordo. Mi dispiace cominciare subito con una nota di disaccordo.
Ah, ma va benissimo,
Perché
è un dialogo, prego.
la ragione per cui liberali, socialdemocratici e verdi non hanno voluto approvare il pacchetto delle nomine, specialmente quello di Raffaele Fitto, che non fa parte dei gruppi parlamentari nel Parlamento europeo che sostengono apertamente la von der Leyen. Il problema è che nella precedente settimana la von der Leyen ha vot fatto votare un uno slittamento, un annacquamento delle regole contro il biossido di carbonio, cioè, ovvero il suo stesso patto per il clima, per impedire un ulteriore riscaldamento del clima del pianeta, e che noi peraltro lo vediamo tutti i giorni, tempeste, inondazioni, però lei ha fatto votare una mozione insieme alla destra estrema nel Parlamento europeo, e che era un affronto alla sua stessa coalizione. Cioè, tu non puoi farti votare da liberali, socialdemocratici e verdi, poi fai votare un provvedimento che annacqua le regole dell'adeguamento dell'Unione Europea. Cioè, questo è stato visto come un grave affronto, anzi un tradimento alla sua stessa linea programmatica, al suo patto verde. Ed è per questo i tre partiti, tranne i popolari, era una coalizione a quattro, hanno detto no, cara Ursula von der Leyen, così non si fa.
Quindi quel no affitto era un messaggio in quel senso a von der Leyen, a tuo parere?
Assolutamente sì, non solo a mio parere, perché l'hanno dichiarato apertamente tutti i gruppi parlamentari. Una volta tanto non c'entrava niente la politica interna tedesca.
Senti, ma von der Leyen, rimaniamo a questo episodio che hai raccontato, perché l'ha fatto? Cioè, ha una strategia, voleva semplicemente portare a casa un risultato e quindi si è rivolta altrove rispetto alla sua maggioranza?
Sì, però non può portare a casa un risultato tradendo il patto con la propria maggioranza. Allora, quello che le hanno detto in riunioni a porte chiuse, poi un'altra maggioranza, allora cercati l'estrema destra e fai con loro, i popolari con l'estrema destra e con qualche sovranista la maggioranza dei sovranisti, cioè la cosiddetta internazionale dei nazionalisti, che sappiamo benissimo vince solo quello che ce l'ha più grande.
Senti, la von der Leyen con Manfred Weber che rapporto ha politico in questo momento?
Manfred Weber è uno che ha sempre spinto per l'apertura a destra. E dunque von der Leyen inizialmente era più per mantenere la cosiddetta maggioranza Ursula, che era contrapposto alle destre estreme, ai nazionalisti, agli Orban, ai neofascisti nel Parlamento tipo Vox.
Sì.
E allora, per questo era una grande sorpresa che lei abbia ceduto a queste lusinghe di fare almeno una votazione con quelli. Uno potrebbe dire diamo un senso, un segnale di attenzione all'estrema destra, però è un'estrema destra che, intendiamoci bene, che vuole distruggere l'Unione Europea, che vuole sfracellarla, che sono i trampiani all'interno, la serpa al seno dell'Unione Europea. Come puoi pensare di creare una maggioranza alternativa con quelli? Cioè, l'opinione pubblica tedesca una volta tanto è rimasta allibita da questa sua strategia.
Era Udo Gumpel, giornalista tedesco che vive in Italia. Adesso saluto Pier Virgilio D'Astoli del Movimento Federalista Europeo. Buonasera.
Buonasera da Bruxelles.
Da Bruxelles in questo momento, anche lei, come Marco Tarquinio che avevamo prima, siete giustamente tutti lì. Senta D'Astoli, Udo Gumpel, che invece era a Roma, ci ha detto però questa apertura a destra significa un grosso rischio per l'Europa, perché questi vogliono distruggere l'Unione Europea, questi sovranisti.
Beh, intanto stasera si è confermato con una dichiarazione che già circola l'accordo fra quella maggioranza, anche se non tutta, che ha votato Ursula von der Leyen il 18 luglio, popolari, socialisti e liberali, anche se in quella maggioranza non ci sono i verdi, che invece hanno rafforzato la maggioranza del 18 luglio. Quindi stasera si è confermata in qualche modo quella che noi chiamiamo in Italia maggioranza Ursula, anche se vale la pena però di ricordare che nella maggioranza Ursula del 2019, cioè a novembre, votarono a favore anche i conservatori del PiS, cioè i polacchi che erano al governo, mentre votarono contro i sei deputati di Fratelli d'Italia. Il testo che è stato concordato con questi tre gruppi è un testo di compromesso, è un testo che fra l'altro esclude l'allargamento della maggioranza ai conservatori, in particolare i Fratelli d'Italia, perché Ursula von der Leyen ha specificato che la scelta di Fitto è stata una sua scelta personale, che non è vero, naturalmente lo sappiamo, insomma è il teatrino della politica, ma non concordato con Giorgia Meloni, però per ora questo è l'accordo che è stato fatto. Il problema è che intanto in questo accordo ci sono una serie di punti discutibili, come per esempio non è chiaro fino a che punto ci si impegna a portare avanti il patto verde europeo. Per quanto riguarda le politiche migratorie, si sposa in qualche modo la linea della chiusura delle frontiere. Ci sono alcuni punti appunto che dovevano essere chiariti. L'altro punto che invece non c'è, e questo è il problema grave, il pericolo, è che Manfred Weber, che in questi mesi ha giocato la politica dei due forni, non ha preso nessun impegno sulla questione di chiudere o meno o di mantenere il cordone sanitario. Su questo punto non c'è una dichiarazione nel testo, dice noi lavoreremo durante tutta la legislatura, come era stato fatto nel 2022, per evitare degli accordi a destra. Quindi questo è un punto che resta sospeso, e del resto in queste ultime settimane noi abbiamo visto che accanto alla maggioranza Ursula si è formata quella che si chiama maggioranza Venezuela, sulla questione della deforestazione, sulla questione del Venezuela. Ci sono alcuni punti su cui effettivamente Manfred Weber ha giocato, come ha giocato in questi mesi, sulla possibilità di un accordo invece con i gruppi di destra e di estrema destra. Quindi questa è la grande ambiguità di questo accordo stasera.
Sarà un problema per i socialisti gestirlo, già insomma il no dei socialisti francesi è un problema politico serio dentro la componente socialista.
Beh, intanto l'attuale commissione, la futura commissione uscirà dal voto del 27 novembre più indebolita rispetto a quello del 18 luglio, perché i popolari spagnoli probabilmente voteranno contro probabilmente anche i socialisti belgi valloni, quindi forse anche qualche liberale, e quindi la maggioranza sarà meno ampia di quella, non voteranno certamente quasi tutti i verdi, qualche verde forse voterà col mal di pancia, ma insomma che votarono invece il 18 luglio, quindi è una maggioranza più debole rispetto a quella del 18 luglio, quindi è una commissione che parte in maniera un po' più debole rispetto alle prospettive. L'altra cosa è che Ursula von der Leyen ha giocato cinicamente il gioco della, come posso dire, il caos istituzionale, ha distribuito le competenze in maniera un po' contraddittoria, competenze che si sovrappongono, per in qualche modo avere lei il potere di gestione della commissione, il che porrà dei problemi anche interni alla stessa commissione, perché le direzioni generali non sanno a quale commissario rivolgersi, e quindi questo obiettivamente pone dei problemi di gestione politica della commissione, di rapporti col Parlamento europeo e di rapporti anche con il Consiglio. Vedremo nei prossimi mesi come andranno le cose, soprattutto su un punto che è quello essenziale, cioè la commissione europea il prossimo anno deve presentare il piano finanziario dal 2028 in poi, e questo è in qualche modo la cartina di tornasole per sapere se la Commissione vuole puntare a una Commissione ambiziosa o a un'Unione Europea ambiziosa oppure a un'Unione più debole. Aggiungerei anche un'altra cosa, sì, che riguarda Fitto, è che Fossi ha sottratto a Fitto sostanzialmente una buona parte di cui Fitto doveva avere la responsabilità, cioè il ruolo di Fitto era già prima molto debole, la cosiddetta vicepresidenza esecutiva è soltanto un fatto formale, e nella gestione dei fondi avrà meno poteri di quelli che erano previsti nella lettera di missione.
Mi viene da pensare che Meloni porta a casa un risultato politico molto importante per il suo partito e per il suo gruppo europeo, anche sacrificando l'interesse italiano, se è così.
Sì, intanto questo. In secondo luogo, questo accordo di stasera indica che la maggioranza non si è allargata ai conservatori. Quindi quando Giorgia Meloni ha speso, bisognerà poi vedere, Fratelli d'Italia poi alla fine voteranno a favore, probabilmente il 27 novembre, perché è difficile che votino contro una commissione in cui ci sta Raffaele Fitto, come del resto i polacchi nel 2019 votarono a favore della commissione perché c'era un commissario polacco. Quindi è molto probabile che voteranno a favore. Però l'idea di allargare la maggioranza ai conservatori non è emersa dall'accordo di stasera, anzi in qualche modo si è chiusa a destra, nel senso che è la maggioranza popolare socialisti e liberali, che hanno perso però una buona parte dei Verdi, che
Beh,
non è marginale.
Mi verrebbe da dire d'Astoli peggio mi sento, perché votano una commissione più a destra e lo fanno loro senza il lavoro sporco. Si autosacrificano da questo punto di vista i socialisti. Cioè, ricordiamo che cosa è successo. I Verdi che si sganciano, i francesi che si sganciano. Non è una situazione semplice per la sinistra al Parlamento europeo.
No, no, non è, però la presidente del gruppo socialista che è stata contestata nel gruppo ha detto: noi avevamo due possibilità. La prima è quella di andare all'opposizione perdendo il vicepresidente della commissione più importante, che era Teresa Rebera, mentre l'abbiamo mantenuta con le stesse competenze che erano state affidate. La seconda è di uscire con un compromesso, che è un compromesso discutibile. E la presidente del gruppo socialista ha preferito in qualche modo mantenere la maggioranza, che è quella tra popolari, socialisti e liberali, che chiude all'estrema destra, perché obiettivamente questa maggioranza chiude alla destra e all'estrema destra. E poi naturalmente si tratta di vedere come si giocheranno queste cose nella vita legislativa di tutti i giorni. Però ecco, questa era l'alternativa. Era difficile immaginare che i socialisti potessero andare all'opposizione perdendo, fra l'altro, il primo vicepresidente della Teresa Ribera, che è stata confermata, e non peraltro i popolari spagnoli voteranno contro, perché per loro in qualche modo una sconfitta, perché avrebbe voluto in qualche modo segnalare che la responsabilità del disastro di Valencia era di Teresa Ribera e non del governatore di quella comunità. Quindi da questo punto di vista i popolari spagnoli non ne escono bene, anzi ne escono sconfitti su questa questione.
Grazie per Virgilio D'Astoli, una buona serata.
Grazie, arrivederci.
E una buona serata anche a voi ascoltatrici e ascoltatori. Alle 20 e 29 minuti Luigi Ambrosio vi saluta. L'Orizzonte delle 20 ritorna domani attorno alle 20. Adesso, se volete, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare Popolare Network.